madre terra, l'agricoltura e il clima che cambia. Di Rosanna Magnano.
L'agricoltura è in prima linea nell'impatto tra imprese e cambiamento climatico, con i campi del nord Italia devastati dalle recenti tempeste e grandinate e il sud nella morsa degli incendi. Un settore che deve resistere, adattarsi e trasformarsi con l'aiuto dell'innovazione in una leva di cambiamento per la mitigazione del riscaldamento globale. La terza edizione di Madre Terra, l'agricoltura e il clima che cambia, sarà quindi un viaggio in 6 puntate dentro questa rivoluzione. Vedremo come gli imprenditori agricoli affrontano questa nuova sfida e quale può essere la risposta in termini di gestione del rischio e sostenibilità. In questa puntata scatteremo una prima fotografia usando il grandangolo per poi entrare nei dettagli nelle prossime puntate, a partire dall'alluvione che ha devastato i campi dell'Emilia-Romagna, per continuare con le nuove tecniche di evoluzione assistita, l'agricoltura 4.0 e la zootecnia green, esplorando scenari globali e nuove competenze. Ma ora chiediamo a Giulio Betti, meteorologo del CNR, quale può essere il bilancio del 2023 sul fronte del clima e come proseguirà questa estate tempestosa e bollente.
2023 non si discosta in termini di estremi rispetto agli ultimi anni, che sono stati veramente molto anomali da tanti punti di vista. Lo ha fatto in maniera un po' diversa, nel senso siamo passati da una eccezionale siccità a piogge estremamente abbondanti nei mesi di maggio e in parte di giugno, soprattutto al nord ma anche al centro-sud Italia, con purtroppo anche le alluvioni di cui abbiamo avuto triste testimonianza in Emilia-Romagna. Quindi è stato un anno finora purtroppo estremo, perché abbiamo avuto appunto temperature molto alte in inverno, arrivavamo da una siccità secolare, lo ricordo, una siccità eccezionale, sono arrivate piogge, sì, ma anch'esse eccezionali come intensità e come quantità in alcune zone. Poi le temperature si sono magicamente mantenute su livelli accettabili, noi non eravamo più abituati a queste, avere 1 o 2 mesi con temperature quantomeno nella norma, e tutto a un tratto è arrivato il caldo, ahimè, anomalo, molto anomalo, perché lo sarà. Sarà un caldo, non sono solito usare questi aggettivi, però piuttosto feroce, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Quindi situazioni di forti contrasti, di cambiamenti repentini, sia nella disponibilità idrica, sia a livello termico, che non possono non avere delle conseguenze anche a livello agricolturale.
Che cosa vi aspettate per i prossimi mesi?
Tanto, tanto caldo, assenza di precipitazioni, soprattutto al centro-sud, con temperature 6, 7, 8 gradi di sopra le medie del periodo, quindi un eccesso di calore che potrebbe penalizzare ad esempio la vite, perché la vite, sappiamo, ha bisogno di caldo, ma non eccessivo caldo. Di contro osserveremo dei temporali, anche localmente forti, sulle zone alpine, dove si farà caldo, ma ci sarà anche dell'instabilità. Un'estate che probabilmente andrà avanti su questa falsariga, cioè temperature molto al di sopra della norma, in particolare, come detto, sulle regioni centrali, meridionali, ma anche in Valpadana, interrotta da brevi break temporaleschi che ad oggi sembra interessare maggiormente appunto i settori nord della penisola, in particolare le Alpi. Diciamo purtroppo nulla di nuovo sotto il sole di quello che è il cambiamento climatico, cioè di quello dove ci sta portando il cambiamento climatico, più o meno è confermato in queste settimane e nelle prossime.
Quindi è giusto parlare di clima impazzito?
Per noi addetti ai lavori, per quanto ci si sorprenda ogni giorno dei record su record che cadono a livello globale e continentale e nazionale, diciamo che ciò che osserviamo, questa pazzia che viene appunto tradotta da chi non è appunto del campo in clima impazzito, non hanno tutti i torti a definirlo tale, diciamo che questo andamento rientra in quelle che erano le proiezioni che ormai sono decenni che i miei colleghi, io e molti altri più bravi di me, prima di me, andavano annunciando, cioè che le temperature sarebbero aumentate e che gli eventi estremi, intesi anche non solo come piogge, ma proprio ondate di calore, periodi eccessivamente piovosi, alternati a lunghe siccità, sarebbero arrivati. E ora ci siamo dentro.
Yeah. caldo torrido sta infatti bruciando la frutta e verdura nei campi e secondo il monitoraggio di Coldiretti si registra un taglio del 10% della produzione di grano, mentre il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto allo scorso anno. In difficoltà sono anche i frutteti, con le ciliegie in calo del 60% per l'alluvione che ha colpito la Romagna, la Fruit Valley italiana, ma anche per le piogge intense in Puglia e in Campania. E la grande ondata di calore ha anche tagliato del 10% la produzione di latte delle mucche stressate dall'AFA. Per effetto dei cambiamenti climatici è cambiata anche la geografia dell'agricoltura. La coltivazione dell'ulivo in Italia è arrivata a ridosso delle Alpi, mentre al sud è boom per le coltivazioni tropicali, dall'avocado al mango fino alle banane. Ivano Foglianini, perito agrario della Fondazione Foglianini di Sondrio, è uno dei massimi esperti e protagonisti del ritorno dell'ulivo in Valtellina. Sentiamolo.
La Valtellina è una valle di antica tradizione vitivinicola, ma che ahimè purtroppo a partire dagli anni 70-80 ha avuto un grosso abbandono delle aree terrazzate. Questo da una parte comportava l'avanzata del bosco e anche problemi di tipo idrogeologico. Intorno agli anni 80 si sono fatti un sacco di convegni per vedere possibili soluzioni alla frenata dell'avanzare del bosco e quindi colture da poter inserire come sostitutive al vigneto e probabilmente anche meno impegnative del vigneto. In prima battuta si parlava delle erbe officinali. Purtroppo le erbe officinali hanno dato degli ottimi risultati dal punto di vista agronomico, come riuscita, come oli essenziali, ma hanno dato pessimi risultati dal punto di vista economico, cioè non davano guadagni. A un certo punto, intorno agli anni 90, qualcuno ha incominciato, vuoi magari perché lavorava via, ha incominciato a importare alcune piante di ulivo e hanno cominciato a piantare sui terrazzamenti valtellinesi alcune piante di ulivo. La Fondazione Foglianini, l'ente per cui lavoro ed è un centro sperimentale appunto che si occupa di progetti di recupero del territorio e quindi di agricoltura, sulla scia di questi primi pionieri che stavano piantando degli ulivi, ha deciso di fare dei campi sperimentali, inserendo appunto varietà di ulivo, soprattutto diciamo quelle nazionali diffuse in Toscana o diffuse appunto negli areali nordici. E quindi parliamo di Leccino, di Pendolino, di Frantoio, di Maurino, di Moraiolo, di Grignano e poche altre. Questi campi sperimentali e quindi questi olivi piantati sui terrazzamenti hanno dato subito degli ottimi risultati e a distanza poi di 7, 8, 10 anni non solo crescevano bene ma producevano anche bene. Da qui ne sono nate appunto le prime produzioni di olio. E a seguito di questo poi tantissimi altri privati sono poi arrivati recuperando territorio e piantando ulteriori piante di olivo.
Quindi adesso il quadro produttivo qual è?
Abbiamo stimato che in provincia di Sondrio ci siano circa un 20.000 piante di olivo. C'è stato un recupero di circa 50, 60, 70 ettari di superficie. Fortunatamente questi ulivi non sono andati a intaccare le zone a denominazione vitivinicola, cioè difficilmente si trovano in Sassella, in Grumello, in Inferno, ma si trovano soprattutto vicino ai paesi, quindi nelle zone dal punto di vista viticolo meno rinomate. Ma questo però permette di mantenere il territorio, permette anche un abbellimento del territorio.
Che prospettive prevedete quindi per l'ulivo in Valtellina?
Credo che l'olivo sia appunto la pianta arrivata nel posto giusto al momento giusto, perché di fatto il valtellinese è ancora una tradizione agricola, la Valtellina ha ancora molte terre incolte da poter essere recuperate. L'olivo è una pianta facile, è una pianta diciamo esteticamente bella, è una pianta che piace e anche dal punto di vista diciamo culturale è cambiato anche nelle nostre zone quello che è l'approccio alimentare nei confronti dei grassi. Cioè, mentre noi arriviamo da una cultura alpina, cioè dove il grasso di riferimento era il burro, e vediamo che ultimamente molte famiglie stanno appunto sostituendo questo grasso animale con l'olio vegetale. Attualmente abbiamo una produzione che è intorno ai 500-800 quintali di olive in provincia di Sondrio. Nel giro di pochi anni credo che questa produzione raddoppierà.
Ora facciamo una piccola pausa.
A 20 anni dalla sua invenzione, il podcast è ancora l'unico media digitale che può essere veramente indipendente dalle piattaforme e dalla selezione algoritmica dei social media.
I podcast ci accompagnano nella vita quotidiana, tengono in forma la nostra immaginazione e ci aiutano a socializzare. Perché il modo migliore per scoprire il prossimo podcast da ascoltare è chiedere agli amici.
A proposito di podcast, è il programma di Radio 24 dedicato al mondo dei podcast indipendenti, in collaborazione con l'Associazione Italiana Podcasting assipod.org.
Scopriremo tanti nuovi podcast da ascoltare, ma anche le avventure delle persone che li hanno creati, scegliendo di essere podcaster indipendenti.
Io sono Giulio Gaudiano.
E io sono Esther Memeo.
E a proposito di podcast, vi aspettiamo ogni sabato alle 21:30 e domenica alle 13 qui su Radio 24.
Madre Terra.
Bentornati a Madre Terra, l'agricoltura e il clima che cambia. Gli agricoltori sono già impegnati a fare la propria parte per promuovere l'uso razionale dell'acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l'innovazione con colture meno idroesigenti. Ma non deve essere dimenticato che l'acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio e la competitività dell'intero settore alimentare. Ma l'Italia sconta storici gap di inefficienza. Riccardo Fargioni, coordinatore del Centro Studi di Vulga.
Utilizziamo l'acqua piovana in modo decisamente inadeguato, perché consideriamo che delle precipitazioni solo l'11% viene raccolto con la capacità d'invaso. La capacità d'invaso che per il nostro paese è tra le più basse a livello europeo, se pensiamo che davanti a noi abbiamo paesi come la Slovacchia, la Repubblica Ceca, ma anche la Romania, Bulgaria, Grecia e così via. Quindi una capacità d'invaso veramente molto bassa, che non consente di valorizzare le precipitazioni complessive, che oggigiorno, come abbiamo avuto modo anche di verificare, sono sempre meno frequenti ma più intense. Aggiungo un altro elemento, oltre a questo è anche il tema di come viene valorizzata l'acqua. Se pensiamo che un litro di acqua su tre immessa nella rete viene sprecata.
In che modo va ripensato il sistema?
Va ripensato sicuramente con una infrastrutturazione nuova, con degli strumenti come bacini di accumulo su scala nazionale che consentano di raccogliere più acqua di quella che invece viene raccolta oggi. Sono dei bacini costruiti in modo estremamente sostenibile, quindi senza l'utilizzo di cemento, che possono rappresentare un importante volano per raccogliere, come dicevamo, queste bombe di acqua che purtroppo devastano i nostri territori. Accanto a questo, appunto, questi bacini possono avere anche delle funzioni estremamente importanti sul fronte energetico, perché consentirebbero anche di avere una valorizzazione dell'acqua in termini anche energetici, pensiamo all'idroelettrico, quindi anche sul fronte del recupero di energie, che sappiamo essere un tema molto importante.
Quindi su che scala andrebbero realizzati questi bacini di accumulo?
La realizzazione produzione si prospetta su più livelli. Ovviamente il tema della contribuzione pubblica è un tema molto importante per rappresentare un volano di crescita di queste iniziative. È ovvio che la realizzazione può competere anche a scale interaziendali, ovvero tra poche aziende che si mettono insieme per realizzare queste iniziative, quindi non necessariamente un'iniziativa su scala nazionale, ma credo che la vera valorizzazione sia calarli sui territori con la realizzazione anche nelle aree marginali, che sono le aree più importanti del nostro paese.
Per quanto si possa razionalizzare l'uso dell'acqua, l'agricoltura irrigua resta fondamentale.
Come sappiamo, il nostro è un sistema agricolo che necessita di acqua, ovviamente, per valorizzare l'estremo patrimonio di qualità che oggi l'Italia vanta. Se consideriamo che nel 2022 abbiamo raggiunto il record dell'export agroalimentare, oltre 61 miliardi, questo è evidentemente frutto di un patrimonio enogastronomico importantissimo dei nostri territori. E quindi è necessario che l'acqua raggiunga i territori, raggiunga le aree marginali. E accanto al tema ovviamente della raccolta e delle infrastrutture ovviamente irrigue, il comparto agricolo sta facendo importanti passi avanti anche sul fronte delle innovazioni. Pensiamo a tutte le tecniche di agricoltura di precisione che consentono di produrre sempre più con meno risorse, evidentemente anche meno acqua, oltre ovviamente a meno prodotti fitosanitari. Quindi direi che coniugare delle infrastrutture idriche e della digitalizzazione delle tecniche di agricoltura di precisione sono sicuramente due strumenti fondamentali per valorizzare un comparto che è strategico per il nostro paese. And it's a hard
rain is gonna fall. Manutenzione dei bacini e risposte programmatiche in grado di introdurre misure stabili di adattamento, monitorando il territorio per calcolare le diverse esigenze, coinvolgendo le associazioni imprenditoriali a partire da quelle del comparto agricolo. Queste sono in sintesi le richieste alle istituzioni delle imprenditrici di 4 settori agricoli cardine: vino, olio, ortofrutta e riso. Siccità e alluvioni sono infatti facce della stessa medaglia. Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna.
Innanzitutto maggiori investimenti nel campo dell'innovazione e della ricerca, trovare delle varietà più resistenti alla siccità, delle tecniche agronomiche che rovinino meno il terreno. Naturalmente occorre realizzare invasi nuovi, però anche ammodernare gli invasi esistenti, perché l'Italia è piena di invasi, solo che molti sono stati di abbandono. E soprattutto noi chiediamo l'autorizzazione anche a pulire i nostri alvei fluviali. Io ho l'azienda nell'Alta Valle del Tevere e chiaramente il Tevere ci passa in mezzo. Quando è andato giù una sponda, perché succede, io sarei andata col mio trattore a rimetterla a posto, ma mi è assolutamente vietato, perché deve esserci un'ordinanza della provincia e deve intervenire la provincia, che naturalmente non interviene perché non c'ha né gli uomini né i soldi per farlo. Quindi noi chiediamo che venga ridata autorizzazione a chi vive intorno agli alvei fluviali e agli invasi esistenti a poterli mantenere. Il pubblico è meglio, ma se c'è sto pubblico, se il pubblico non c'è, è meglio che intervenga comunque qualcuno. E poi si è messo in piedi un nuovo ente del commissario per le acque e così via, e vorremmo che ci fosse una collaborazione e una cogestione. And it's a hard rains are gonna fall.
L'Unione Europea ha messo al centro del Green Deal il concetto di suolo sano, indispensabile per raggiungere la neutralità climatica, insieme al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, che con la legge sulla natura recentemente approvata dall'Europarlamento diventerà un obbligo, con una puntuale rendicontazione da parte degli Stati membri. Il testo è stato di fatto smussato dall'Eurocamera negli aspetti più ostici per il mondo agricolo. In che modo l'apparente contraddizione tra natura e produzione può essere superata? Ersilia Di Tullio, Head of Strategic Advisory di Nomisma.
Una spinta in avanti molto forte da parte dell'Unione Europea e della Commissione. Il Parlamento ha in una qualche maniera ribilanciato ora questa proposta, perché ancora una proposta di regolamento deve essere discussa in Consiglio, e poi insomma siamo anche prossimi a un nuovo turno elettorale per quanto riguarda il Parlamento Europeo, quindi diciamo che questa proposta prende una strada che ancora non sappiamo esattamente in che maniera verrà percorsa, però segna veramente un passaggio importante, epocale, sul tema del ripristino. La parola chiave infatti di questo regolamento è proprio il tema del ripristino. Se in passato gli interventi normativi sono stati fatti soprattutto per intervenire, limitare degli impatti negativi, difendere, oggi il ragionamento si rovescia. C'è proprio un cambio di paradigma e si parla di rigenerare, e qui per esempio una risposta importante può essere offerta nel caso dell'agricoltura dall'agricoltura rigenerativa, che è coerente con i principi del ripristino della natura, perché è un insieme di tecniche, insieme di pratiche agricole, di best practice agricole che consentono, o lavorando soprattutto sulla salute del suolo, di ripristinare tutta una serie di condizioni appunto di biodiversità nel suolo, di disponibilità di acqua e di nutrienti, e soprattutto di ripristinare una funzione essenziale del suolo stesso, che è quella di sequestro e di stoccaggio del carbonio, quindi di impatto positivo sulla riduzione degli effetti negativi del cambiamento climatico. Quindi agricoltura rigenerativa, il nome non è un caso, fa proprio sponda con il concetto di ripristino della natura.
Quanto è pronta l'agricoltura italiana a questo approccio?
Sicuramente abbiamo visto appunto le organizzazioni degli agricoltori, anche italiane, prendere delle posizioni di difesa rispetto alla proposta della Commissione sul ripristino della natura. Ma io credo e vedo anche che insomma c'è invece una grande attenzione da parte del mondo agricolo a favore della tutela di fatto di quello che sono anche le proprie risorse, i propri strumenti produttivi. Quindi diciamo che oggi c'è disponibile un set di strumenti importante, e l'agricoltura rigenerativa ne è proprio un esempio, che consentono di lavorare in questa direzione, non più impoverire il suolo, non più limitare la disponibilità di risorse, non più limitare la biodiversità, ma fare un ragionamento di invece miglioramento delle condizioni del suolo, di incremento della biodiversità, dalle tecniche di minima lavorazione alla non lavorazione del terreno, una maggiore attenzione al ruolo dei prati e dei pascoli e a tutte le pratiche che ne favoriscono una migliore gestione. Parliamo di una maggiore rotazione delle colture, che aumenta ovviamente la biodiversità, l'utilizzo di cover crops, le consociazioni e naturalmente tutto il tema della forestazione, della presenza ad esempio di zone di rispetto per gli impollinatori, di fasce tampone. Ecco, oggi tutte queste misure, tutte queste azioni sono di fatto anche contenute nell'ambito delle misure della politica agricola comunitaria, della PAC, quindi sono promosse, sono tutti strumenti che, se adeguatamente utilizzati dal mondo agricolo, possono consentire di andare esattamente nella direzione del ripristino della natura. In più, dato che abbiamo detto che ad esempio l'agricoltura rigenerativa ha questo grande obiettivo e questa grande capacità di favorire il sequestro del carbonio nel suolo, c'è tutto aperto il tema anche del carbon farming, cioè della possibilità di remunerare gli agricoltori per la capacità appunto di stoccare attraverso pratiche agricole rigenerative la CO2 nel suolo. Quindi in questo caso ci sarebbe anche una remunerazione per l'attività svolta. Quindi come si vede è un insieme di strumenti, non si parla di una soluzione, si parla di un set di strumenti che devono essere calibrati ovviamente in funzione della realtà in cui si va ad inserirsi e che permettono quindi di dare risposte adeguate in situazioni diverse. L'Italia non è indietro da questo punto di vista se consideriamo che abbiamo più di un terzo, il 37% della nostra superficie è superficie forestale, non è vicina alla media comunitaria. Insomma, è prossima alla media comunitaria o leggermente inferiore alla media comunitaria, ma è superiore ad esempio a quella di altri paesi come la Germania, la Francia, e soprattutto sta crescendo. Abbiamo tanti prati pascoli, abbiamo tante colture arboree che appunto sono una specificità del nostro modello agricolo rispetto alle grandi distese disseminativi che hanno invece i paesi magari del nord Europa. Abbiamo paradossalmente quello che è un nostro, come dire, elemento di minore competitività, delle imprese molto piccole, ma imprese piccole rispetto alle grandi imprese, ad esempio ancora una volta di Germania e Francia, significa avere maggiore biodiversità, perché chiaramente il modello agricolo di ciascuna impresa è diverso da quello dell'impresa vicina e quindi abbiamo più differenze, abbiamo grandi superfici dedicate al biologico, grandi superfici dedicate alla produzione integrata, quindi direi che l'agricoltura italiana non è indietro da questo punto di vista, anzi è sicuramente un elemento di eccellenza a livello europeo. And I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.
Questa puntata di Madre Terra, l'agricoltura, il clima che cambia, termina qui. L'appuntamento è per la settimana prossima. Andremo in Emilia-Romagna per accendere ancora i riflettori sulla devastazione che il fattore clima può causare se non si punta su manutenzione del territorio e prevenzione.